State per ascoltare
Maremma che podcast.
I podcast realizzati dalle studentesse e gli studenti del triennio del liceo linguistico Zuccarelli di Sorano
nell'ambito del progetto I linguaggi del futuro, competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali.
Buon ascolto!
Buongiorno a tutti e benvenuti al liceo linguistico di Sorano. Io mi chiamo Niccolò Baldelli e sono un ciclista.
Io invece sono Manuel e come Niccolò sono appassionato di ciclismo, anche se per motivi terzi gioco a calcio. A tal proposito sta per iniziare la stagione, giusto Nico?
Giusto Manuel, oggi è il 15 di gennaio e tra pochissimo inizierà la stagione ciclistica 2025 partendo proprio dal Tour Down Under che prenderà il via il 21 di questo mese in Australia.
E giustamente le squadre, sia le squadre che i corridori si stanno preparando al meglio per fare un inizio di stagione col botto, dato che il livello dei corridori è in costante crescita e le gare si fanno sempre più agguerrite.
E nonostante i piccoli paesi non vengano considerati all'altezza, abbiamo qui nella Maremma Toscana la prova che anche queste piccole realtà possano partorire fenomeni come Max Lelli, vincitore di una tappa alla Tirreno Adriatico, due tappe al Giro d'Italia con il terzo posto nella generale nello stesso anno e maglia bianca nel 91 di miglior giovane, due giri di Toscana nel 91 e nel 93, il campionato italiano a cronometro e altre svariate vittorie. Indi per cui abbiamo deciso di intervistarlo. La nostra prima domanda che volevamo farti è: a che età hai iniziato a praticare questo bellissimo sport che è il ciclismo?
Buongiorno a tutti. E allora, io ho iniziato all'età di praticamente 11 anni. Diciamo, sono stati i primi passi in bici qui nella zona, qui proprio nella Maremma, vicino a Manciano. E diciamo che da lì è partito un po' il mio percorso.
Ok, e la nostra seconda domanda è: cosa ti ha fatto appassionare a questo sport?
Allora, il mio ringraziamento principale va a tutta la famiglia Gobbini, perché loro praticamente mi hanno avvicinato a questo mondo. Sono passati in un giorno, io avevo un piccolo bar allo Svillozzo, che è una frazione del comune di Manciano. Praticamente Piero probabilmente mi vedeva che tutte le mattine quando passava davanti a questo bar vedeva che io giravo con una bici piccolina e così ha chiesto a mio padre se mi faceva iniziare a correre. E diciamo che non è stato subito possibile perché mio padre all'inizio non era molto, molto intenzionato, poi successivamente ha cambiato idea e ho cominciato a correre, a gareggiare nella categoria D. All'epoca c'era la categoria D nei giovanissimi e così diciamo ho iniziato. Poi dopo è chiaro che la passione è venuta ancora di più perché comunque l'avevo già da piccolino perché giravo sempre con questa bici. Poi è chiaro che le competizioni e tutto il resto mi hanno appassionato ancora di più.
Sì, infatti ogni tanto mio nonno, prima che venisse a mancare, mi racconta sempre che quando andava giù da tuo babbo allo Sgrillozzo, sempre a dire c'era sto ragazzetto che andava in bicicletta, cadeva, piangeva un attimo, poi si rialzava subito sì. E ripartiva. Già. E infatti poi anche dopo ci sarà una domanda su Piero Gobbini e sul pedale manciano, ma intanto andiamo per ordine, quindi adesso che abbiamo visto gli esordi ci puoi parlare un po' della tua carriera, quindi quanto ti sei impegnato per diventare un professionista invidiabile ovviamente.
Ma senti, come ho detto prima, fin da subito è stata una passione proprio vera dentro di me, volevo in tutte le maniere riuscire. Poi è chiaro che è stata anche una motivazione, all'epoca non c'erano i social, non c'era niente. La motivazione mia è stata anche quella interna mia, sto parlando, quella anche perché a scuola non avevo troppa passione. Dunque fin da piccolino avevo capito che per me era una grande opportunità, fin da subito. Questo forse è un po' quello che manca ai giovani oggi, no? Proprio di avere quella fame, certo. di successo, quella fame vera, dove come per esempio io posso raccontare che per me è stato fondamentale, ecco.
Sì, diciamo i ragazzi di oggi tendono ad avere tutto e subito e quindi non c'hanno più quella fame.
Sì, questo certo. Aspetto non possiamo considerare che sia uguale a quello che invece ha necessità, perché capisce che magari, come è successo a me, io a scuola, ripeto, non ero molto bravo, non avevo voglia, di conseguenza anche se ero piccolino, forse non essendoci social e tutto, Facebook e tutte queste cose che magari distraggono i giovani, probabilmente io ho capito subito che l'opportunità era quella dello sport, in questo caso il ciclismo. E poi è stato vero, perché in realtà poi ho fatto una buona carriera, insomma devo ringraziare Piero e Paolo Gobbini, perché in quel giorno ero lì famoso che sono passati, poi è partito poi tutto il mio percorso, che per me è stato bellissimo, fondamentale.
Invidiabile, come abbiamo detto, perché insomma invidiabile davvero. Adesso passiamo alla prossima domanda, quindi come sono stati i primi anni di carriera? Difficili, facili, e quali sono state ovviamente le difficoltà che hai incontrato in questo nuovo mondo?
Ma i primi anni non sono stati facili, perché ripeto, io ero abituato a stare qua giù a casa mia in Maremma, e dunque coccolato dalla famiglia e anche soprattutto dalla nonna, che per me è stata un direttore sportivo, mia nonna, nel senso che al mattino mi svegliava: oh Massi, ti devi allenare. Era, poi per quanto riguarda l'aspetto del mangiare, mi curava in maniera maniacale proprio, e dunque di conseguenza non è stato facile poi successivamente fare il primo passo per andare in una squadra come la Magniflex, che a quell'epoca era una squadra molto rinomata, però aveva il suo ritiro di tutti i ragazzi praticamente a Prato, e dunque mi sono dovuto spostare, e devo dire che all'inizio non è stato facile. Però poi piano piano, certo, sì. Ho capito che la sua era comunque una famiglia, perché questa squadra era una famiglia, direttori sportivi, forse era un periodo diverso, no? Da quello di ora, dove i ragazzi sono più stressati. Lì, quell'epoca lì, quella mia era molto più familiare, dunque di conseguenza dopo un po' mi sono reso conto che era come stare a casa, ecco. E questo per me è stato fondamentale, perché un carattere, io sono sempre stato un carattere molto tranquillo, che ho bisogno veramente di gente che mi dà fiducia e che comunque non mi faccia mancare l'aspetto della famiglia, no? Quello che noi poi abbiamo.
Sì, certo.
E di conseguenza è stato fondamentale trovare. Certo, è stato fondamentale trovare un ambiente dove tutti mi stavano vicino, e poi successivamente poi sono arrivati anche risultati, anche perché l'atleta deve essere comunque messo in condizione. Io dico sempre: non tutti siamo uguali, no? Ognuno di noi ha una testa diversa, dunque è chiaro che se c'è un direttore sportivo che capisce questo aspetto, ogni ragazzo va preso singolarmente e magari lo porti a dare il 100%, che poi alla fine è quello che conta, no?
Sì, certo. E quindi adesso abbiamo, diciamo, vissuto il periodo della carriera, e a proposito di questo noi ti volevamo chiedere che, appunto, come in tutte le carriere, anche di un grande campione come quello che sei stato te, ci sono state delle vittorie ma soprattutto delle sconfitte. Quindi come ti sei sentito in entrambi i momenti e cosa ti hanno insegnato soprattutto?
Allora, questo è un aspetto, perché spesso tutti mi dicono, perché nel mondo del ciclismo tanti mi dicono: ma potevi aver vinto due giri d'Italia di qua di là. Però alla fine non l'ho vinto, comunque c'è poco da fare. E io, ripeto, sono comunque contento, forse l'unico rammarico, ma rammarico tra virgolette, perché se dovessi, chiaramente con l'esperienza, perché ora è facile parlare, no? Te poi lo sai che comunque hai corso a certi livelli,
sì, certo.
Dopo è facile dire come potevo fare, però è chiaro che un mio punto debole era l'aspetto dello stress, quando mi mettevano pressione certe situazioni.
Anche il mio.
Ecco, bravo, forse questa cosa qua è un po' il difetto che abbiamo noi in Maremma.
Certo, perché vivendo, appunto, come si è detto, in campagna non hai tutto quello stress che hai vivendo in città, e tutte le stesse attenzioni anche che ti possono dare le squadre.
Bravissimo, e questo aspetto qua forse ha giocato per me un ruolo molto importante. Poi è chiaro che qualche direttore sportivo capiva la situazione e sapeva come affrontare questo problema e riusciva comunque a tirare fuori il meglio di me. Altri direttori sportivi magari non avevano tutta questa pazienza e di conseguenza magari non sono riuscito a dare il massimo, però alla fine, dai, ho fatto un terzo, un quarto posto in classifica finale al Giro d'Italia, ho vinto delle tappe, alla fine è stato un momento bellissimo, che porterò nel cuore porterò nel cuore per tutta la vita. E ancora sono un bici, perché poi ti rimane certo, questa passione, sì, sì. Questa passione che è infinita.
È vero, è vero. E poi è proprio un bello sport, non c'è niente da fare.
Ma è uno sport bellissimo, sì. Uno sport che comunque con un minimo di allenamento permette a tutte le persone di poter fare un giro di 60-70 chilometri tranquilli, in maniera molto, molto blanda. Poi noi all'interno non c'è neanche traffico, non c'è, insomma, dico, non è che siamo nel centro di una città. Alla fine all'interno trovi 4-5 macchine, ci sono dei percorsi che ti puoi divertire. È chiaro che devi essere un minimo allenato, però oggigiorno ci sono anche le bici elettriche, tutto, anche questo aspetto è un po', diciamo, un pochino superato, no?
Sì, comunque a livello di strade è un territorio anche per allenarsi che è fantastico. Per la pianura, per le salite, per il versatile, quindi
è unico, guarda, è unico perché io, grazie alla bici, come te sai benissimo, ho girato il mondo, ma veramente ho girato il mondo, però i percorsi che abbiamo noi, i paesaggi che abbiamo noi, non ce l'ha nessuno. E dunque mi rendi orgoglioso di essere Mare a Mano e penso che anche a te comunque, perché le bellezze che abbiamo noi non ce l'ha nessuno all'interno.
Io sì, ma anch'io sono molto fiero di esserlo. Quindi, allora, andiamo avanti con le domande, con la fine della carriera. Quindi, quando hai deciso di, come si dice in gergo, appendere la bici al chiodo, anche se poi appunto l'hai detto anche te, non ce l'hai appesa veramente, e cosa ti ha portato a questa decisione?
Ma sai, quando arrivi a un certo punto della carriera che fai fatica, fai veramente fatica ad allenarti, non è più il tuo ambiente, perché comunque arrivano altri giovani che magari sono anche più forti, sicuramente sono più forti come lo siamo stati noi, no? E dunque di conseguenza è un po' una ruota, paradossalmente è una ruota. Quando te cominci a fare fatica sotto questo aspetto qua, che non hai più tutta questa voglia, poi io comunque facevo molta fatica, non dico a uscire in bici, allenarmi, quello sotto quell'aspetto lì no, più che altro a stare fuori casa 15-20 giorni negli ultimi anni, questa cosa qua mi dava molto molto fastidio, e dunque poi alla fine ho preso la decisione, però diciamo che potevo andare avanti un anno, due, però insomma era giunta allora, anche
certo,
perché
anche la distanza di casa, un conto è giovane e giovane non la senti, anche perché sei stato sempre in casa, quindi anche un pochino, ecco, che vai anche un po' per la tua strada, ma dopo un po', anche quando con la moglie e le figlie, insomma, si inizia a far sentire anche la distanza.
Per me anche questo aspetto qua è stato fondamentale. Poi sono stato fortunato che mia moglie Michela mi ha sempre portato le figlie durante i giri d'Italia, i Tour de France, dunque questo aspetto qua, perché lei magari capiva che a un certo punto cominciavo un po' a faticare di testa, e magari come arrivava lei con le bimbe beccavo la fuga giusta, ero più, perché ero tranquillo, c'erano loro, c'era la famiglia che ti spronava, che ti dava veramente, ho dei ricordi bellissimi. Ti voglio dire una cosa molto bella, perché in una tappa al Tour de France un giorno si faceva una salita, il Galibier è una salita mitica del Tour de France,
certo.
E pioveva, faceva un freddo, e dunque te immagina una giornata estrema di ciclismo dove te sai che parti ma non sai se poi arrivi, perché in discesa si va giù a tutta, poi vabbè, uno è giovane, rischia, sei in classifica, devi vincere la tappa o provi a fare un risultato, e dunque è una giornata epica che rimarrà alla storia e non sai veramente se poi sarai al traguardo. E mi ricordo che su questa salita a un certo punto mi ero appena staccato dai primi 10 e faceva un freddo, penso 0 gradi, e vedo mia moglie con le bimbe che praticamente mi facevano il tifo, erano completamente bagnate, e cioè lì mi è venuta una forza interna, ho detto,
è stato,
ma come,
uno loro spettacolo, sono... certo.
È stato troppo bello, perché guarda, io ero veramente morto dal freddo, da una situazione estrema, però quando ho visto mia moglie con le bimbe su questa salita, lì mi è venuta fuori, capito? Cioè questo
la
per
grinta,
farti capire,
sì,
che
certo, la vera grinta,
l'aspetto che della famiglia, l'aspetto della famiglia, se poi comunque io ero un carattere abbastanza, avevo bisogno, ecco, che la famiglia mi seguisse, e mia moglie qui in questo aspetto è stata molto brava, perché spesso quando mi sentiva magari al telefono dopo 10 giorni che ero un po' giù di morale, le cose non andavano bene, non riuscivo, partiva e veniva o al Tour o al Giro d'Italia, e cambiava subito tutto per me.
Certo, sì sì. E quindi adesso abbiamo detto la fine della carriera, anche se comunque abbiamo detto in bici ci vai sempre, quindi adesso torniamo un po' ai vecchi ricordi, quindi se ci puoi parlare un po' di Piero Gobbini, che era il presidente del Pedale Mancianese, la tua prima squadra si può dire, da cui sei nato, quindi cosa ti hanno lasciato tutte e due, cosa ricordi del grande Piero, se hai dei ricordi appunto.
Ma è stato un periodo bellissimo, a parte in quegli anni là c'erano tantissime squadre, il Pedale Mancianese era già una squadra storica all'epoca, pensate ora. Dunque c'era proprio una sorta di come posso dire, che tutti i ragazzini comunque si avvicinavano al ciclismo. In quegli anni là c'erano tanti ragazzini che, grazie al Pedale Mancianese, grazie a Piero e Paolo Gobbini, iniziavano questo percorso. E il ricordo è bellissimo, perché comunque loro erano veramente due persone eccezionali che ti coccolavano, ti insegnavano, ti portavano alle corse, perché all'epoca, a differenza di ora che ci sono pochissime corse, ti faccio un esempio, nella categoria allievi ci sta che in Toscana c'erano 5 corse. È chiaro che poi Piero e Paolo erano bravi a scegliere, magari se c'era una corsa con l'arrivo in salita dove sapevano che io potevo far bene, magari mi portavano a quella piuttosto a una che c'era l'arrivo in volata. Dunque c'era anche un po' la scelta, e soprattutto dal punto di vista proprio della tattica, della squadra, del pedale, di portare a casa i risultati, ecco. I risultati venivano, però mi ricordo che andavamo via con le famiglie, era proprio una scampagnata piacevole, e come ho detto prima mi sentivo veramente coccolato, e poi dopo in corsa uno dava al massimo. Ci siamo divertiti.
Anche perché da allievi, da esordienti, ma anche da giovanissimi ancora non lo puoi prendere. Ora ultimamente sta un po' cambiando, però all'epoca non la prendevi come già tu fossi un professionista. Quindi
per divertirti, certo, veniva. Assolutamente, era un divertimento con tutte le famiglie. E poi sono stato fortunato, un altro aspetto importante che non ho detto prima, che la mia famiglia non mi ha mai, come posso dire, cioè quello che facevo andava bene, addirittura delle volte neanche venivano, poi venivano magari a 2 o 3 corse a fila, poi stavano fermi, cioè mi hanno lasciato proprio libero, senza lo stress, perché tante famiglie magari sbagliano. Io vedo oggigiorno con i ragazzini che sono tutti lì, sembra che devono già diventare campioni subito, però
sì,
se te un ragazzino
bruciano e basta.
Bravissimo, un ragazzino di 10 anni non lo puoi stressare già a questa età, ecco. Io sotto questo aspetto sono stato fortunatissimo, perché la mia famiglia non mi ha mai stressato, e sono andato via liscio, tranquillo, e le cose, come hai detto tu prima, sono venute da sole, capito?
Sì, certo. E infatti proprio a proposito di questo, tanto ormai ne abbiamo già parlato, che consiglio daresti ai giovani anche come me, ormai mi conosci bene, che vogliono intraprendere la tua stessa strada, o anche comunque entrare nell'ambito della bici come ciclismo, certo, amatoriale, ma comunque sempre di impegno?
Ma è chiaro che ora è cambiato tutto, non è più come all'epoca nostra, ora è diverso, perché addirittura se ci sono dei ragazzini che fanno dei test in salita molto, diciamo, con dei vantaggi, fanno delle cose che sono proprio da gente che hanno classe in bicicletta, magari le fanno anche provare al professionismo. Negli anni nostri no, era molto diverso, perché c'era un percorso, i punteggi, le vittorie, alla fine ti arrivavi in fondo e passavano al professionismo. In tutta Italia ne passavano 10, io quando sono passato io siamo passati 10, e c'eravamo io, Cipollini, Tafi, e tutti hanno comunque fatto una buona carriera.
È proprio bello, anche perché ti ritrovi in quel mondo che hai sempre voluto vivere, e ti ritrovi con toscani, quindi appunto con dei corregionali, ma anche con dei connazionali, che ti ci sei trovato, certo, delle corse da figlio, e ti ci ritrovi, certo, anche da grande.
Bravo, sì è così. Ma e comunque, tornando al consiglio, io quello di crederci fino a fondo e viverla in un modo però tranquillo. Crederci è importante, perché uno ci deve credere, altrimenti se non hai un obiettivo, un qualcosa, non vale neanche, però neanche deve essere una cosa che viene come è venuta a me, naturale. Poi ora non ti può più permettere di non studiare. Noi in quegli anni là, tanti di noi abbiamo studiato poco e siamo andati in bicicletta. Ora io, il mio consiglio, prima lo studio, poi se viene la bici. Infatti ora è cambiato, perché tanti ciclisti anche nel mondo professionistico sono ingegneri, sono gente che ha studiato. Negli anni 90-2000 era difficile, era un ciclismo diverso, che praticamente cominciavi da piccolino e poi su diventava dura andare a scuola e allenarsi a certi livelli. Ora è cambiato tutto. In primis scuola, e il secondo, lo sport è fondamentale. Certo, io diciamo che strappo, spezzo una lancia in più per il ciclismo, perché sono veramente appassionato. Poi dico anche che è vero che il nostro è uno sport pericoloso, bisogna stare un po' attenti, molto attenti.
Soprattutto,
questo è un problema grande, sì. Questo è un problema grande, perché non ci sono più giovani, perché non c'è un ricambio nelle generazioni, perché nelle scuole non, anche la federazione non sta facendo un grande lavoro. E poi ripeto, il problema più grande è quello che è uno sport pericoloso, perché anch'io, se avessi un figlio sulle strade, insomma, non è tanto bello, perché le strade sono trafficate. Poi va bene, noi in Maremma, come ho detto prima, siamo fortunati, però in tutta Italia in questo momento stiamo vivendo un periodo molto molto brutto, dal punto di vista che non abbiamo tanti giovani e di conseguenza non abbiamo campioni che possano arrivare un domani, ecco. Questo un po'
mi viene in mente, mi dispiace, una delle prime interviste di Nibali, da quando è nata sua figlia, tipo nel 2012-2013, che gli chiesero se voleva quel futuro anche per sua figlia, e lui gli disse: ma io per mia figlia preferirei un altro tipo di sport, non questo, proprio per la difficoltà nel vivere le strade tutti i giorni, perché ovviamente noi che stiamo in Maremma è un conto, anche se le macchine iniziano ad esserci anche qui, anche se ci sono molte meno, ma soprattutto in città, per chi vive nelle zone trafficate è molto più complicato.
Certo.
Quindi abbiamo già risposto alla prossima domanda, quindi come si sta evolvendo il ciclismo in Italia, in particolare nella nostra Maremma? Ormai abbiamo già risposto,
da,
però
da noi è ancora peggio, perché comunque ci sono rimaste credo un paio di squadre, due o tre squadre. C'è qualcosa sulla mountain bike, che questo mi fa molto piacere, però poi per un ragazzo, sì, è giusto che parta in mountain bike, perché magari per una famiglia c'è anche meno rischio e va benissimo. Però poi successivamente, quando arriverà all'età di 16-17 anni, deve provare su strada, perché la vera carriera, se la fai, poi la fai su strada, dove hai un futuro, dove puoi veramente cambiare la tua vita, ecco. Però diciamo che ci sono queste due o tre squadrette, chiaro, non sono più gli anni d'oro, dove ce n'erano molte, molte di più. È un momento particolare. Io spero solo che la federazione faccia un qualcosa in più, e magari anche nelle scuole, e trovare il modo di fare piste ciclabili, di cercare di, perlomeno le strade trafficate, trovare il modo di fare delle piste ciclabili. Poi all'interno va bene anche le strade normali, però tutto questo aspetto va messo al sistema, e qui è un discorso sia della federazione e dei vari comuni, le province, ci devono credere, perché poi alla fine il cicloturismo, non solo il ciclismo agonistico, ma il cicloturismo a livello mondiale fa dei numeri molto importanti. Noi dobbiamo crederci, perché le nostre strade, e come ho detto prima, all'interno non c'è traffico, dunque dobbiamo pubblicizzare nel mondo i nostri percorsi, perché possiamo portare tantissima gente, già ne viene molta, ma possiamo fare di più. Guardiamo anche Siena, le strade bianche, tutto il contesto dei percorsi che fanno anche la Gran Fondo, l'Eroica, tutte queste cose qua che sono fondamentali per portare gente nel nostro territorio. Ecco, ti volevo solo far capire che è importante l'aspetto dei giovanissimi, ma è importante anche l'aspetto per poter portare gente nel nostro territorio,
certo, più,
per far lavorare
più turisti,
strutture, ristoranti,
certo, anche più turisti possibile, ma anche certo per gli agriturismi,
certo.
Infatti anche tu hai un agriturismo a Guinzoni, E ovviamente più turismo viene, soprattutto in bicicletta, è meglio è.
Sì, sì, come ho detto in questo momento, noi siamo in questa zona, siamo proprio, diciamo, è un vestito già fatto, perché i percorsi all'interno sono tantissimi. Puoi arrivare, io con un gruppo di cileni addirittura sono partito spesso da qui, da casa mia, che abito vicino Marsigliana, andando fino a Siena, passando su percorsi che te conosci bene, perché non fai il montagnata, gli passi di fianco, ma arrivi a Montalcino, sì, sulla Val d'Orcia, cioè i cileni sono rimasti stravolti dalla bellezza del percorso. Dunque noi dobbiamo anche mettere a sistema questo aspetto qua, che è un aspetto fondamentale. Abbiamo il problema dei giovani e abbiamo anche questo discorso qua, altrimenti, come dico sempre, rimaniamo fuori mercato, perché tanti altri che magari non hanno una situazione bella così da proporre, però sono bravi nella comunicazione e riescono a ottenere molto di più rispetto a noi.
Giusto, giusto. Allora Max, innanzitutto bene, ti ringrazio perché abbiamo finito, ci siamo fatti questa bella chiacchierata. Dai, e ci siamo anche risentiti, che ora era anche un po' di tempo.
E ora ci vediamo in bici.
Una sfida fra toscani, ma Lelli ormai è netto vincitore davanti alla maglia rosa, che può ben dirsi soddisfatta di questo risultato. Lelli, la giornata probabilmente più bella della tua vita di corridore, vincere quassù una tappa così difficile.
Ma sei sicuro? Non credevo, però ci ho fatto a tenere abbastanza bene e poi qui a 300 metri ho capito che volevo vincere.
Autorizza un sogno rosa a questo punto al tuo direttore sportivo?
Vediamo, io sto abbastanza bene, cerco di fare il possibile, però facciamo un passo alla volta, ecco. Rimango sempre a piedi per terra perché purtroppo qui siamo, cioè è uno sport, il ciclismo è molto duro, magari un giorno va bene, un giorno...
Grazie ancora a Max Lelli per aver partecipato al nostro podcast sul ciclismo, un esempio vivente lui di come la perseveranza e l'impegno possano ripagare in ambito sportivo e anche nella vita soprattutto.
Lui, essendo un orgoglio mancianese, ed è stato un piacere trascorrere questi istanti in sua compagnia e anche in vostra. Lelli è un grande campione, giusto Nico?
Sì, Lelli è riuscita a mettere in evidenza le nostre strade, i nostri paesaggi. Siamo una terra adatta al ciclismo, anche se ultimamente purtroppo per via della popolazione non è più praticato come una volta, ma Lelli, come anche tanti altri giovani, riusciranno a riportarlo in voga anche nelle nostre strade, e non vediamo l'ora che ricominci la stagione 2025.
Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo una buona stagione ciclistica 2025. Ciao.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato?
Maremma che podcast!
I podcast realizzati dalle studentesse e gli studenti del triennio del liceo linguistico Zuccarelli di Sorano.
Nell'ambito del progetto I linguaggi del futuro. Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali.